alla legge 22 aprile 1941 numero 633, dopo l'articolo 174 quinquies è aggiunto il seguente: articolo 174 sexies, comma 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi alla società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di VPN, Virtual Private Network, o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di Content Delivery Network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per i siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 ter o dell'articolo 640 ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili. Comma 2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'autorità un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente via elettronica con l'autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione Europea ma che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in Italia, che consenta loro di comunicare direttamente via elettronica con l'autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. Fuori dai casi di concorso del reato, l'omissione della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono puniti con la reclusione fino a un anno. Si applica l'articolo 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001 numero 231. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Il testo credo sia un po' come Matrix, va riletto o ascoltato più volte per capirne la portata. Vi lascio il link direttamente ai canali istituzionali. Adesso vi faccio sentire due commenti della discussione in Senato. Lo so, sembra strano. In questo podcast non parlo mai di politica, me lo sono imposto, qui si parla di tecnologia, ma quando la politica arriva a distruggere internet non se ne può fare a meno, mi dispiace. Il primo pezzo è di Lotito di Forza Italia. Non solo, è il presidente della squadra di calcio della Lazio e il proprietario della squadra di calcio della Salernitana. Magari vi si accende una lampadina.
Mi riferisco alla lotta alla pirateria, che sicuramente porterà dei ricavi importanti e soprattutto debellerà un'azione in mano alla criminalità organizzata che oggi gestisce questa attività e soprattutto determinerà il rispetto di quelli che sono i valori sia delle società, ma soprattutto i valori delle azioni che vengono messe in campo per, come dire, deballare questo aspetto, perché vedete, noi abbiamo emanato una norma che purtroppo poi ha avuto scarsa applicazione per delle criticità che sono emerse e noi abbiamo inteso, d'accordo con la GCOM, d'accordo con le autorità preposte, di andare a rimuovere queste criticità, e l'abbiamo fatto con una norma che attraverso un emendamento che risolve tecnicamente tutti i problemi.
Il secondo di Nicita del PD.
Non esiste al mondo una norma di questo genere che dice che se qualcuno è a conoscenza di qualcun altro che sa che qualcuno sta facendo pirateria, se non interviene si fa un anno di carcere. Ecco, questa cosa non c'è in nessuna parte del mondo. Io capisco che poi alla fine bisogna trovare degli equilibri, Ma questa è una norma che non regge un minuto nel contesto europeo. Qual è la qualità legislativa che si produce con questi decreti omnibus se poi alla fine si negozia qualcosa, non come ha detto il collega Borghesi, che chi ha conoscenza lo segnala, perché la norma non dice questo, la norma dice se non lo segnali ti fai un anno di reclusione. Ora è scritta talmente male che venire a conoscenza non sappiamo che cosa significa, sia una questione di cui si deve occupare l'autorità.
Tiriamo le fila. Lo faccio qui perché sono arrabbiato, perché stanno facendo un danno enorme a internet in Italia e perché nella stampa generalista non ho letto niente. La gente che non segue la stampa di settore non lo sa, anche se verremo tutti impattati. A cosa serve questa enorme fesseria del Piracy Shield? Dovrebbe servire a contrastare in modo attivo, puntuale e risolutivo la pirateria sullo streaming delle partite di calcio. Se state pensando che tanto voi non guardate il calcio, men che meno con qualche trabiccolo pirata, per questo non siete coinvolti, vi sbagliate, ma alla grande. Se violate un articolo del codice della strada, vi beccano dalla targa. Le forze dell'ordine, uniche titolate a farlo, risalgono a voi e vi fanno una multa. Non è che un passante vede che passate col rosso, fa la foto e manda questa foto alle forze dell'ordine, per fortuna. Con questa legge, come vedremo, se state facendo una cosa che assomiglia, guardando bit crittografati e log, la certezza non è così matematica, a guardare streaming pirata, un soggetto che non sono le forze dell'ordine può comminarvi una multa. Spoiler veloce: il vecchio sistema ha rotto le scatole a mezza internet, bloccando siti e servizi legittimi, e non ha alzato di una virgola il fatturato dei servizi di streaming, al punto che dall'anno scorso a quest'anno i servizi di streaming reali hanno alzato gli abbonamenti del 40%. Direi che non è servito. Chi vuole pagare un abbonamento continua a farlo. Chi non vuole continua a cercare modi per usare il pezzotto e per aggirare questi blocchi che, come al solito, fanno male solo a chi usa internet in modo diligente, anche se del calcio non gli interessa niente, come chi vi sta parlando. Avevamo già parlato di questa schifezza contro la pirateria del calcio nelle puntate 269 e 310. Continuo a sottolineare che la pirateria va assolutamente contrastata e combattuta, ma ci sono modi e modi, e questo non è il modo giusto. Con questo nuovo emendamento le idiozie si sono alzate di livello, guardiamole insieme. Il nuovo articolo dice: quando vengono a conoscenza che siano in corso, che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge. La rete IP, quella che usiamo noi per navigare su internet, funziona in modo abbastanza lineare. Ve la descrivo un po' più semplice che nella realtà. Il pacchetto che parte dal mio computer, una volta uscito dal router, ha nel suo header nell'intestazione, quindi l'IP pubblico di partenza e quello di destinazione, oltre alla porta TCP. I vari router nel mondo, in base a questi due indirizzi, lo mandano a destinazione e lo fanno tornare indietro. L'IP di destinazione lo ha cercato il mio computer facendo una chiamata al server DNS, quello che converte il nome di un sito nel suo indirizzo IP. Il DNS ha un log che dice da quale IP sono state fatte le richieste di conversione IP nomi. Il vostro ISP, Internet Service Provider, quello a cui voi pagate la bolletta di internet, ha un log della vostra navigazione, non perché vi spia, ma perché in caso di richiesta dell'autorità giudiziaria deve poter indicare chi ha fatto accesso a un certo sito a seguito di un'attività delittuosa, come un attacco informatico o un accesso a un sito pedopornografico, per esempio. I siti di destinazione hanno i log di chi accede ai loro siti. Adesso i log ci sono, stanno lì e vengono controllati dalle autorità a posteriori in caso di accertamento su un illecito. La navigazione è ormai tutta su HTTPS, tutti i pacchetti sono criptati, il contenuto, payload in gergo tecnico, non è visibile a nessuno, in nessun modo. Per poter vedere il contenuto si dovrebbe mettere un certificato farlocco sul browser, ma per fortuna non è questo il momento. Si vedono solo IP di partenza e IP di arrivo, non si vede neanche il nome del sito. Nel header del pacchetto, come ha detto prima, dovrebbe esserci anche il nome del sito, ma se navigate in HTTPS anche il nome è crittografato. In chiaro ci sono, ve lo ripeto, solo IP di partenza, IP di destinazione, quelli pubblici, e porta. Questi dati ovviamente li vede ogni router che fa passare il pacchetto da casa vostra a destinazione, anche se usate il browser di navigazione in modalità incognito. Se da casa vostra si vede un pacchetto che va verso 66.254.114.41, per esempio, è uno degli IP di Pornhub. Adesso immaginiamo che voi siate degli abbonati al pezzotto, che quindi stiate dando dei soldi alla criminalità organizzata, e non si fa. Con la vecchia legge beccavano un IP da cui veniva trasmesso il pezzotto, e in teoria se da quell'IP veniva solo trasmesso il pezzotto, questo IP veniva bloccato per tutta l'internet italiana. Ogni provider doveva impedire l'accesso a quell'IP, solo perché la legge prevedeva l'esclusività della trasmissione pirata per quell'IP. Qualche volta hanno bloccato un IP di una CDN dal quale uscivano migliaia di siti e sono andati tutti quanti giù. Nessuno ha chiesto scusa. Gli ISP non possono opporsi, devono bloccare, e la decisione non è vagliata da poteri giudiziari, è tutto tra privati, Lega Calcio, detentori diritti, Agicom. Se si sbagliano nessuno paga. Tra l'altro adesso la nuova legge ha cambiato una parolina. Il testo che diceva che l'IP deve trasmettere esclusivamente streaming pirata per essere bloccato, adesso l'IP deve trasmettere prevalentemente streaming pirata. Sperate di non avere un vostro sito o servizio su un IP condiviso che qualcuno userà per fare diffusione di calcio pirata. Lo trovano, lo bloccano e bloccano anche voi. Torniamo a noi. Durante una partita identificano un IP che trasmette quello che non dovrebbe, lo comunicano agli internet service provider che lo bloccano. Ma visto che se gli internet service provider non controllano e non segnalano condotte penalmente rilevanti, rischiano il carcere, non una multa. Il legale rappresentante va in galera. Sono molto invitate a fare una cosa davvero odiosa: andare a fare delle query nei log. Arriva la segnalazione e magari loro attivano una query su chi stava accedendo a quell'IP nell'ultima mezz'ora. Poi fanno la segnalazione alle autorità competenti, che si organizzano con Agicom, e track, arriva la multa, come pare abbiano detto loro, in modo automatico. Sull'automatico ci torniamo tra un attimo. E se l'IP bloccato era condiviso e a te che del calcio non interessa nulla, o peggio, hai l'abbonamento, ma in quel momento eri all'abbonamento quello normale, quello pagato a Dazon o a Sky, ma in quel momento eri collegato a quell'IP per uno degli altri servizi diffusi da quell'IP lì, se qualcuno si sbaglia e ti manda la multa, ti tocca un ricorso al TAR che costa qualche migliaio di euro. Ma il log non è una cosa che normalmente può essere controllata solo dall'autorità giudiziaria in caso di indagini? A me pare così, ma il calcio forse no. E il garante privacy per ora non ha detto niente. Ma non è ancora finita. Per nascondere la tua navigazione all'ISP, che così non ha più il log di dove si sta andando, si può usare una VPN o un DNS over HTTPS. In questo caso l'ISP ha solo visibilità di pacchetti criptati, perché tutto viene nascosto da HTTPS per le richieste di DNS e da un tunnel per la VPN. Si vedono solo dei pacchetti che vanno verso il server della VPN e basta. Ma la legge è furba e dice che anche i gestori di VPN da adesso devono avere un legale rappresentante in Italia che va in carcere se la VPN non fa la stessa cosa degli ISP, controllare i log. Eh sì, avete sentito bene. La VPN deve recepire il blocco degli IP, così come comunicato da Agicom e dalla Lega Calcio, in modo che anche chi usa una VPN per eludere questi blocchi, uscendo da paesi diversi dall'Italia, non possa vedere lo streaming illegale. Vi anticipo, certo, anche le VPN che hanno sede legale in altri paesi, come la Svizzera, Panama o altri. Smettete di ridere, non ho finito! Anche i gestori delle VPN e di DNS, dopo aver recepito i blocchi, tutti, in qualunque parte del mondo siano, devono controllare i log e vedere chi sta cercando di comunicare con gli IP che fanno streaming. La vostra VPN vi ha sempre detto che non tiene log e non controlla dove andate e che cosa fate? Da ora in poi, per volere di Lega Calcio, Agicom e detentori dei diritti e la legge italiana, questi log vanno tenuti e anche controllati per andare a fare la spia. E no, anche se non lo fanno, anche per loro un anno di carcere. Lo so che state ancora ridendo, lo so benissimo. La legge c'è, chiede questo, anche se è impossibile attuarla. Li vedo andare a fare una rogatoria verso Panama. Hanno anche imposto per legge che ogni VPN, DNS e altri servizi che fanno da, passatemi il termine, passaggio dati, che mascherano gli IP e che fanno un certo servizio, debbano avere un legale rappresentante in Italia che possa comunicare agevolmente con Agicom e le autorità competenti e quindi ovviamente essere arrestato se non lo fa. Ma possono chiedere agli SP, senti un po', ma perché non mi hai detto che tutte queste persone durante una partita di calcio stavano usando una VPN? Lo sai che è un comportamento che potrebbe essere illecito? Ed ecco una nuova query sui log per ISP e VPN che non vogliono andare in galera. E le fantomatiche multe? Pare che Agicom abbia in mano dati dei pagamenti fatti per avere il pezzotto e recuperati dai servizi trovati e chiusi nel tempo. Adesso, in base ai log che riceveranno da ISP e VPN, certo, potranno fare il match e andare a pescare chi ha pagato e se sta usufruendo dei servizi pirata e mandargli la fantomatica multa. Chi ha proposto queste leggi, chi le ha recepite e chi le ha scritte, chi le ha votate, ha creato almeno due enormi problemi. Il primo, assolutamente folle, in un paese ancora democratico, è un sistema di controllo della navigazione in mano a privati e non alla giustizia, con blocchi e multe combinate in modo arbitrario. No, non mi dite che sono multe corrette, come un autovelox verificato e certificato che fa la foto a una targa che va a 150 dove il limite è 90 o a chi passa col rosso. Un sistema simile, quando sarà necessario, sarà perfetto per il controllo totale. Il secondo, ridicolo e inapplicabile, è quello di chiedere il controllo ad enti che non hanno sedi qui e che di fatto sono irraggiungibili e non gli si può effettivamente chiedere niente. Hanno anche variato il blocco IP. Adesso non è più permanente, ma un IP appurato che non trasmetta più flussi pirata può essere sbloccato dopo 6 mesi. Il nome a dominio può anche essere il blocco può anche essere tolto entrambi dal registro dei domini, che in tutta questa cosa non c'entra assolutamente niente. Nessun consulente ha detto loro che una volta bloccato un IP pubblico, il flusso pirata passerà su un altro IP pubblico in pochi minuti. E quello bloccato non sarà mai più usato per fare streaming. Bloccarlo per 6 mesi è completamente inutile, oltre che dannoso, come abbiamo già visto più volte anche nella realtà. Il rischio è che il prossimo passo sia un blocco totale dei pacchetti VPN durante le partite di calcio da parte di tutti gli SP nazionali, sarebbero capaci di farlo, sicuramente rompendo un sacco di roba, o alla fine avremo tutti 10 euro al mese di tassa su ogni connessione come parziale rimborso per lo streaming illegale, alla pari di quel furto che è l'equo compenso sullo storage dato alla SIAE. Tutto questo per salvare il mercato del calcio dalla pirateria, quando i servizi ufficiali costano sempre più cari. E sicuramente ci saranno molti servizi che, visto che succede questo in Italia, smetteranno di fornire servizi al mercato italiano. E questa cosa anche è da valutare, e pare che loro non l'abbiano fatto. Possono fare tutte le leggi che vogliono, tecnicamente ci sarà sempre un modo per aggirare questi blocchi e per avere una trasmissione pirata. Occhio, non lo sto difendendo la pirateria, è una roba che è fuori legge, va contrastata, va combattuta e va fermata. Io non sono a favore della pirateria, mi raccomando, e la pirateria soprattutto ingrassa le casse della malavita e non va bene. Lo facevano le radio negli anni 70 e si farà sempre di più nel digitale. Quindi, ripeto, non sto giustificando la pirateria, ma rompere le scatole a tutti in modo pericoloso e dannoso per cercare di arginare una cosa che non può essere arginata in questo modo è il sistema più sbagliato che potessero scegliere. Vi ricordate quanta pirateria musicale c'era un tempo? WinMX, Napster e tutti i loro cugini, fratelli e altri parenti. Poi Apple ha lanciato iTunes con la possibilità di comprare i brani singoli a 1 euro ciascuno, e dopo è uscito Spotify con 10 euro al mese o persino gratis con la pubblicità, e si ascolta tutta la musica che si vuole. pirateria musicale crollata. Mai imparare dei buoni esempi, eh? 35 euro al mese per vedere neanche tutte le partite su un solo dispositivo per volta. Per vederle tutte servono 3 abbonamenti. Non mi pare sia equivalente a aver imparato. Ecco.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce, settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico mettendo mano al portafogli con una donazione che sia ogni tanto o un abbonamento mensile, dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value o con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete fare riferimento alla puntata 297. Se non avete un account PayPal e avete una carta di pagamento, ho aggiunto SumUp come sistema di pagamento, ha anche tariffe più basse di PayPal per me, ma non fa fare gli abbonamenti. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana. Nel dettaglio gli abbonati Andrea e Alen, la donazione spot di Francesco e chi ha usato il Value for Value, Guido, Nicola, Gabriele e Jackal, grazie anche del boost. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e web. Per loro io metto la mano sul fuoco sempre. Tutte le persone che si sono abbonate mi hanno dato feedback estremamente positivi tutte le volte. Il podcast cresce anche con il passaparola, diffondete l'ascolto del podcast con amici, colleghi, parenti, ce ne sono molti da ascoltare, di ogni genere, e ognuno può farsi la propria stazione radio personalizzata anche con Pillole di Bit al suo interno. I nuovi ascoltatori sono sempre una cosa bella. Ho dovuto cercare un tip che fosse a tema col calcio. Per me, che non seguo questo sport, o meglio macchina da soldi, che dir si voglia, non è stata una cosa facile. Poi, non so per quale motivo, il mio cervello è tornato indietro di una trentina di anni e mi sono ricordato che esiste un gioco da tavola bellissimo che replica il calcio con 22 pupi in campo, una palla e il gioco con il tocco delle dita, il subbuteo. Che ci crediate o no, esiste ancora. Su Amazon la scatola base con il telo di gioco, le porte e 2 squadre costa 40 euro. Poi ci sono tutti gli accessori extra da prendere se si vuole con altri ordini. L'idea è bellissima, il gioco stacca dal solito display e per i più vecchietti come me è un tuffo nel passato, per i più giovani un gioco nuovo da scoprire. Niente tecnologia, niente streaming, niente pirateria, niente Agicom. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. E se a fine mese il grafico a torta delle donazioni nella barra laterale del sito si riempie, arriva anche la puntata extra di Pillole di Bit Stories. Se si riempie è grazie alle donazioni, se la puntata esce è merito vostro. La puntata di Pillole di Bit Stories di dicembre è in preparazione, grazie a tutti voi. Per cercare di raggiungere il 100%, Pillole di Bit col punto prima dell'it /sostienimi o i pulsanti colorati nella barra laterale del sito. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!